Ovviamente ringraziare tutti i presenti, un ringraziamento particolare al nostro amico Sandro Mancini, che ormai sta diventando un habitué di questo nostro seminario, e lo ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, sempre completa e totale, ogni volta che lo chiamiamo. Cosa affrontiamo questa sera? Una cosa che non poteva essere più pertinente, perché in un ciclo dedicato alla nostra sapienza, parlare di Montaigne proprio viene, come dire, naturale. Io sono molto grato a Mancini per aver proposto Montaigne, perché mi sembra proprio che ci offre una chiave potente per entrare e elaborare questo tema. Ha proposto come titolo Mancini La saggezza come mestiere di vivere, Montaigne ieri e oggi. Io non so, perché lo sento di attualità, straordinariamente attuale questo argomento. Sentiamo come lo sviluppa adesso il nostro amico Mancini. Prego.
Grazie. Sì, il tema della saggezza in Montaigne è pertinente. Montaigne non insegnò in università, era fuori da istituzioni culturali, era nel centro della vita politica della Francia, ma fuori da, come uomo libero, e però il suo continuatore ebbe due continuatori diretti, la sua fille d'alliance, la de Gournay, che pubblicò la prima edizione del 95 degli essai postuma, lui muore nel 92, e Charron, che fece un'opera di forbici, pessima potremmo dire noi, perché ritagliò i pensieri dei saggi degli essai e li pubblicò col titolo, proprio facendo una cosa propria, della sagesse, la saggezza. Charron fu fondamentale perché da Charron questi pensieri arrivano ai libertini, che leggono anche Montaigne naturalmente, perché immediatamente Montaigne fu molto celebre in Francia, però il libertinismo del XVII secolo ha la sua nascita dagli essai attraverso questa popolarizzazione di Charron, che trovò come chiave di tutto Montaigne la saggezza, la sagesse. Da Montaigne e dai libertini, questo arriva all'illuminismo, tanto francese, tutti gli illuministi leggono Montaigne, quanto inglese, quanto tedesco e quanto italiano, e quindi Montaigne è un pensatore europeo. Purtroppo quello che rende molto attuale Montaigne oggi, 18 novembre, in questi giorni, è un tema che non avrei voluto trattare e che invece tratto come cappello, prima di iniziare la relazione, che è il tema della laicità. Montaigne, oltre che forgiare la lingua francese, forgiare nel senso che la stabilizza, la rende moderna, oltre che quindi essere fondamentale per la lingua francese, è anche colui che elabora nel modo più alto e definitivo l'idea francese di laicità. E quindi oggi questo ce lo propone attuale. Ma l'attualità di Montaigne non è di dare una bandiera a questa cosiddetta guerra dell'Occidente. L'Occidente per me è un'astrazione indeterminata, è una categoria molto vuota, molto ideologica, molto elastica, troppo elastica, volta per volta ci si mette dentro quello che si vuole, di una bandiera dell'Occidente contro gli islamici. Ecco, lungi, lontanissimo da questo è Montaigne. L'idea di Montaigne di laicità è un'idea di una laicità non autofondata, che non si propone come vera, ma che si propone soltanto con due criteri fondamentali: rispettare l'autodeterminazione dell'individuo per quanto riguarda la sua coscienza, ovviamente quando questo non mette a repentaglio la sicurezza della società, quindi rispettare l'autodeterminazione dell'individuo e consentire l'attivarsi dei legami tra gli esseri umani mirati alla vita sociale debole, mirati a evitare l'ingiustizia e mirati anche alla difesa della vita non umana, vita soggettiva animale, gli animali e anche alle piante. E questo non era così raro ai tempi di Montaigne, vi è ancora la credenza diffusa che anche le piante sentissero una qualche forma di sensibilità. Secondo Giordano Bruno, anche le pietre, anche i minerali avevano un minimo orlo di questa capacità. Siamo ancora in una concezione ilozoistica che pochissimo anni dopo verrà completamente smantellata dalla rivoluzione scientifica che cominciava già, Galileo c'era già, era in corso. Siamo in quella che Hans Blumenberg chiama una soglia, la soglia tra una concezione ilozoistica del cosmo e una concezione scientifica della natura matematica. In questa soglia l'ilozoismo pervade ancora il senso, il sentire comune, e quindi Montaigne appartiene a questa prospettiva. Dunque Montaigne ci propone un'idea di laicità molto diversa da quella che oggi è proposta, non la laicità come una bandiera di una parte che distingue, esclude chi vi si riconosce e dunque una storia e chi ne è fuori. Siamo arrivati al punto che oggi si dice che la squadra di calcio turca non dovrebbe partecipare ai campionati di calcio europei. Ecco, perché, ma è consono a un'idea di laicità di un certo tipo, che è proprio quella che Montaigne rifiuta. Lui ha un'idea di laicità del tutto e radicalmente inclusiva, e per essere inclusiva implica che non ci sia chi si arroghi la pretesa di detenere la verità e chi pretenda che la propria idea di civiltà e i propri costumi siano più veri. Chi ha riproposto questa idea negli ultimi decenni è un francese molto popolare in Francia, molto popolare, importante, importantissimo, Jean Bobereau, che ha scritto tanto sulla laicità, premio Gandhi, pluripremiato, sulla laicità. Parlò alla al Parlamento francese su questo, quindi è importantissimo. Lui è protestante, ma non è per questo. Lui quando parla di laicità non parla come protestante, parla come cittadino francese, e appunto critica l'idea di laicità delle repubbliche che attraversa la storia delle varie delle repubbliche francesi, della Francia repubblicana, vedendola simile all'idea della laicità del Messico, dove lì il modello è autoritario, e c'è una laicità che viene educata da uno Stato che si propone un modello educativo e che inevitabilmente genera un conflitto con quelle strati della popolazione che non si riconoscono in quell'ideale educativo. Come sempre, quando in una scuola c'è un professore o una professoressa che vuole proporre, far passare un contenuto, c'è chi si rifiuta, e questa lacerazione è qualcosa di molto negativo. Quindi se c'è una attualità in Montaigne oggi, c'è. Se c'è un pensatore che ha proposto la tolleranza, eccolo, Montaigne. Ma il Montaigne sarebbe oggi molto molto critico sulle enfasi, sullo sventolare di bandiere opposte, su quei tre colori che rispetto a quello cosa direbbe, io cosa dico io? I tre colori appartengono alla mia identità, la mia identità è il risorgimento, questa è la mia storia, io mi vedo in questa storia, Garibaldi è il mio mito personale, tuttora, da bambino delle elementari, vedo qui un amico con cui l'abbiamo in comune, in poi, ma è il mio mito personale. È la mia storia, non posso imporla agli altri, non posso imporre un'interpretazione della realtà agli altri. E la laicità, i tre colori, libertà, égalité, fraternité, sono fondamentali, ma noi dobbiamo coesistere con chi li accetta e chi non li accetta. E il primo modo di coesistere è riconoscere, guardare le cose dal punto di vista dell'altro. Questa è una, e con questo concludo questa lunga, troppo lunga introduzione, ma già veicolando un contenuto. Perché Montaigne è molto interessante? Beh, Montaigne, per esempio, ha interessato molto sia Lévi-Strauss sia Todorov. Il segnalo di Lévi-Strauss, Lo sguardo da lontano, nella traduzione di Primo Levi, Le regard de l'oigné, e di Todorov, La conquista dell'America, Il problema dell'altro. Tutti e due, in questi due libri, teorizzarono l'esercizio della doppia critica. Deporre le proprie credenze per vedere l'altro, deporre, fare un esercizio scettico, e poi vedere sé con gli occhi dell'altro. Molto interessante. Un mio amico, e qui concludo questa introduzione, Remo Cacitti, ma anche storico delle origini cristiane, quello del libro di Augias, Inchiesta sul cristianesimo, no? Dopo Inchiesta su Gesù, Augias scrisse Inchiesta sul cristianesimo, e questa la scrisse Remo Cacitti, insegna qua la statale Storia del cristianesimo, e mi diceva, studioso della letteratura martirologica, mi diceva che i martiri africani, i martiri, scrivevano nella letteratura cose similissime a quelle che scrivono questi votati che si fanno esplodere nelle loro lettere, cose molto molto simili. E dunque non dobbiamo, le due situazioni sono completamente diverse, ma è giusto vedere le cose con gli occhi dell'altro. Montaigne lo fece, perché prima di scrivere gli essay, comincia a scrivere gli essay verso il primo gruppo degli essay del 1572-73, pubblica la prima edizione nel 1580 in due volumi, poi delle ristampe con piccole variazioni, infine la terza edizione nel 1588 con l'aggiunta del terzo libro, e poi continua a scrivere, annotare ai margini questa edizione, che è stata ritrovata molto tempo dopo casualmente, che è quella che noi consideriamo l'ultima redazione degli essay. Lui muore nel 1592, quando aveva 59 anni. Questo nato nel Périgord, sindaco di Bordeaux per due mandati. Bordeaux era la seconda città della Francia e il sindaco aveva cariche molto più importanti di oggi, perché lo Stato centrale era ancora abbastanza, c'era, ma era, diciamo, sindaco, prefetto, come fosse oggi, molto di più che essere sindaco di uno Stato moderno, attuale. E Bordeaux, ripeto, era la seconda città della Francia, e poi consigliere personale del re di Navarra, il futuro Enrico IV, che non era ancora re, in un momento in cui si delineavano il futuro della Francia, se stare, pendolare più dalla parte della Spagna, e quindi nella difesa di una cattolicità antiprotestante, o cercare uno spazio intermedio all'insieme dell'alleanza, della tolleranza, in un'alleanza con l'Inghilterra, e quindi con una politica protettiva verso i Paesi Bassi, che andavano liberandosi dal dominio spagnolo. E quindi Voltaire fu fondamentale in questo momento cruciale, dove si delinea l'Europa, l'asse della tolleranza, quella che troveremo nella Seconda Guerra Mondiale, l'alleanza tra Francia, Inghilterra, Olanda. Fu in questo momento risolutamente a favore di questa linea contro l'altra linea. Eventi tragici, perché l'altra linea, il partito dell'altra linea, assassinò Enrico III. E quindi dopo la morte di Montaigne, Enrico IV si trovò a regnare facendo queste scelte. Montaigne fu un suo consigliere, per due volte rischiò la vita, perché chiamato a Parigi per due volte nella foresta fu preso dai briganti, ma che non fosse pura criminalità il fatto che si salvò tutte e due, quindi fu tutte e due volte un tentativo di pesantissima intimidazione. E quando fu sindaco di Bordeaux evitò la guerra civile, che era in corso, la guerra religiosa, e fu l'unico in tutti quegli anni a essere stato sindaco due volte, quando lui non voleva esserlo neanche una. Ecco, questo per dire l'attualità e le premesse di Montaigne. Montaigne quindi come un pilastro della laicità. Per chi non conosce Montaigne, Montaigne è fondamentale in Francia, non solo per il contributo che ha dato alla lingua, non solo perché per il contributo che ha dato a un'autointerpretazione di quello che poteva essere la Francia del futuro, ma è fondamentale anche appunto per l'influenza che avrà sui grandi filosofi che vengono dopo. Cartesio, Descartes. Descartes, come sappiamo, voleva, oltre nel suo paradigma nuovo, svolgere anche un'etica sulla base del nuovo paradigma. Lo farà Spinoza, no? Cartesio non lo farà. Cartesio, che però non pensava di morire di polmonite a Stoccolma in età abbastanza, non era vecchio, morì di polmonite Cartesio, non di vecchiaia, diceva: in attesa di scrivere l'etica sulle mie basi, intanto propongo una morale provvisoria. La morale provvisoria era tratta dagli Essai. L'altro è Pascal. Pascal, quando a Port-Royal gli viene dato un istruttore, Monsieur de Sacy, Monsieur de Sacy, per metterlo alla prova, gli dice: leggi questa roba, gli Essai, e stroncala naturalmente. Lui lo legge e invece se ne affascina e dice: va tutto benissimo eccetto il peccato originale. Nella prospettiva di Montaigne non c'è il male, non c'è il peccato nella sua radicalità. Ma a prescindere da questo, una descrizione dell'esperienza umana è insuperabile. Allora adesso si gli dice: lascia perdere, non leggere più gli Essai, lo toglie perché teme che lo corrompa. E quindi questi entretien, questi colloqui tra Monsieur de Sacy e Pascal sono pubblicati, attestano la profondità dell'influenza che ha Montaigne su Pascal, e la profondità è data da questo punto. Cosa ha fatto Montaigne? Montaigne ha preso l'esperienza interiore, l'ha collocata nel vissuto quotidiano di una vita personale, l'ha descritta nella convinzione che, descrivendo un individuo nella sua quotidianità, lui stesso, nelle sue abitudini, nelle sue pecche, lui addirittura analizza le sue abitudini defecatorie, per vederne come si collegano al resto del suo stile personale, e affermando che non c'è nulla che debba essere bandito come umile, basso, irrilevante, no? Nulla che di casuale. Nel fare questo, Montaigne ha dischiuso a Pascal in esercizio quell'esprit de finesse, quello spirito di finezza, quell'attenzione alla superficie, che, se intendiamo la superficie di una profonda essenza, no? Ecco, recondita essenza, come estremamente importante. Montaigne è il fenomenologo dell'esperienza vissuta, potremmo dire il proto-fenomenologo, il proto-esistenzialista. Montaigne è anche un proto-psicanalista. Questo non lo dico io, è stato, tutte cose che vi dico sono già state ampiamente notate, rilevate, perché in questa descrizione della sua esperienza vissuta Montaigne coglie il fatto che quando egli scrive, scrive anche un altro. E quello che trova è quello che non... trova anche altro. Siamo, dice, doppi a noi stessi, e quello che vogliamo, non vogliamo, e quello che amiamo, detestiamo. Dietro la fonte Paolo di Tarso, che scrive questo, l'Apostolo Paolo, al di là della parafrasi paolina, c'è l'esperienza interiore, la scoperta di quello che noi, dopo, con Freud, chiamiamo l'inconscio. In Montaigne questo c'è. Ed egli addirittura ce ne dà un'esperienza. Uno dei tratti fondamentali di Montaigne è il rapporto con la vita animale, la nostra crudeltà rispetto agli animali, i nostri doveri rispetto a tutti gli enti che sentono, e quindi che sentono anche sofferenza. Per tutti costoro noi abbiamo un dovere. La caccia lui la detestava, ma viene il re nel suo piccolo castello del Périgord, di gentiluomo di campagna, per qualche giorno, gli comunica che deve ospitarlo e vuole andare a caccia. Lui deve procacciarsi un cervo e liberarlo per la caccia. Lo segue, lo accompagna, lo dice, molto malvolentieri, ma nel momento in cui il cervo spira, muore, sente un improvviso piacere del tutto non sospettato, pare di capire un piacere quasi sensuale. di cui egli ha orrore e stupore, ha stupore, orrore, ma che descrive e mette come segno di questa descrizione di sé, che trova quello che non crede di sapere, non trova un io cosciente, ma trova qualcosa che vuole descrivere. E allora, detto perché i motivi per cui è importante Montaigne, e cioè per questa scoperta della profondità dell'esperienza vissuta personale, della sua significatività anche in relazione a cercare un senso generale della condizione umana. Notate che parola humaine condition è proprio di Montaigne, non è lui che l'ha rese celebre. Quando noi diciamo condizione umana, bisogna sempre trovare condizione umana uguale Montaigne, perché è stata utilizzata questa espressione, che prima non aveva alcun senso, come lo usiamo noi, da Montaigne. Quindi la parola, l'espressione, la catena concettuale, condizione umana, ha un'origine in Montaigne. Non c'è mai un'origine assoluta. Chiaramente c'è il Secretum di Petrarca, che è un modello di una confessione interiore. Chiaramente la tradizione dell'inspectio sui, del sondarsi e del confessare, del descrivere questo, è antica, ha una lunga storia, ma Montaigne ne è un punto fondamentale che assume e rilancia. E quindi questo è una cosa fondamentale che ci segnala l'importanza di questa sua impresa. Montaigne ha sicuramente degli antecedenti, ma gli antecedenti di Montaigne sono molto meno importanti dei conseguenti. Auerbach, il grande studioso di Dante, e non solo, ma anche che ha scritto pagine finissime su Montaigne, dice che uno degli caratteri che rendono unico questo libro, che crea il suo pubblico. I libri in genere nascono già con un referente, no? Tutta la scolastica nasceva da contese, tutta la trattatistica filosofica nasce per confutare qualcosa, rispondere qualcosa. Montaigne crea il suo pubblico. Perché? Perché Montaigne non parla per un pubblico di chierici, non parla per un pubblico di professori universitari, parla per le persone colte, ma le persone colte erano ancora pochissime fuori da tutto questo. È Montaigne che crea il pubblico delle persone colte. Non solo, ma Montaigne, con grande lungimiranza, vede questo pubblico nelle donne, soprattutto. Lui dice, io penso che scrivo per pochi oggi e che questo libro sarà dimenticato prestissimo. Perché? Perché la lingua francese cambia con una rapidità tale che, come noi non capiamo quello che è scritto 50 anni prima, così tra 50 anni non si capirà questo linguaggio. Non sapeva che Montaigne, proprio lui, con questo libro avrebbe stabilizzato invece il francese. Ecco, ma dice, tra queste poche persone io amerei pensare soprattutto alle donne. Mi piacerebbe che questo libro fosse nel secrétaire, nel gabinetto, vuol dire nello studio, nel secrétaire delle donne. Questo, e lo dice, e del resto la sua allieva è una donna, una allieva che venne da lui, che la moglie ospitò, moglie era gelosa, ma che ospitò invece nel castello e che rimase amica della moglie anche dopo la sua morte, questa giovane Marie de Gournay, e la sua allieva fu una donna, e gli ha questa consapevolezza di parlare a un pubblico che non c'è ancora, ma che ci sarà, veicolando contenuti che non ci sono ancora, che ci saranno, con una consapevolezza che non c'era prima. Perché? Perché fino a Montaigne e per tanto tempo dopo si parlava per esprimere contenuti e la forma era poco rilevante. Invece Montaigne sostiene che più che il contenuto che va portato, che va formulato, conta il modo, la maniera in cui lo si affronta, la maniera. Certo, ai tempi di Montaigne l'estetica è quella manierista, quindi Montaigne appartiene al manierismo, si può leggere legittimamente il manierismo nella scrittura, quello di Montaigne. La maniera è un tema fondamentale, ma egli ha la consapevolezza che se la verità non è un contenuto predeterminato, quello che conta è il modo di esprimerla. E questo già ci dice qualcosa. La saggezza ha un contenuto predeterminato? No. Perché ogni contenuto cade con la prima operazione che è richiesta, che è l'epoca scettica. È vero, Montaigne leggerà la traduzione in latino delle Hypotyposes di Sesto Empirico solo nel 1500, nell'inverno tra l'autunno 75 e 76, tra il 75 e 76. Ma fin dall'inizio egli guarda in realtà allo scetticismo, e lo scetticismo rimarrà la cifra di tutto il suo cammino. Cambiano lungo la redazione degli essai i pensatori a cui guarda. Fondamentalmente i primi anni è un misto un po' di tutto, 75-76 Sesto Empirico, e quindi diventa pirroniano. Sesto Empirico riproponeva, perché Pirrone non ha scritto nulla, non siamo neanche certi al 100% che sia esistito, comunque diciamo i filosofi pirroniani, che erano il lato più radicale degli scettici antichi, coloro che affermavano che non si poteva affermare neanche che non si può non sapere, e quindi che portavano la negazione fino all'autonegazione di se stessi. Questo è lo scetticismo pirroniano più radicale. Poi, dopo, egli guarda più agli Accademica e a Cicerone, e quindi è uno scetticismo in chiave probabilistica. Ma infine, nella terza edizione, quindi dagli anni Ottanta in poi, guarda soprattutto a Socrate. Lo scetticismo egli lo assumerà soprattutto come l'inscienza socratica, come il sapere di non sapere. Con una lettura, quindi avrà un grande innamoramento per Socrate, che sarà degli ultimi 12 anni della sua vita. Socrate sarà il grande riferimento, egli sarà un novello Alcibiade, è stato detto da un grande critico, che si relaziona a questo Socrate, di cui ha questo innamoramento. Però il suo Socrate è non è il Socrate di Platone, più non è che è, perché in Platone l'inscienza, il sapere di non sapere, produce due cose. Uno, il giudizio giusto nella doxa, nella vita normale, e due, prelude all'episteme, a quel sapere duraturo, che è il sapere filosofico, che è il sapere dell'intelligibile, che è il sapere delle essenze, che non è sapere mutevole come il sapere dei giudizi dell'esperienza. Montaigne non segue questa pista. Per Montaigne il sapere è sempre mutevole, sempre cangevole, e la ricerca della saggezza non dà una stabilità. Non c'è un contenuto, un corpus della saggezza identico per tutti. Se da Platone sgorga la filosofia perennis, la filosofia perenne, come idea di qualche pilastro in comune, ecco, Montaigne non segue assolutamente questo. È più vicino al vero Socrate, perché quello era Platone più che Socrate, è più vicino al vero Socrate. Egli studia tutte le fonti che ha su Socrate, e che cosa ha in comune con Socrate, a mio parere? Ha in comune che per tutte e due la ricerca della saggezza è una ricerca antidolatrica, depuratrice delle credenze, depuratrice della hubris, dell'arroganza di chi crede di detenere la verità. Lo scetticismo di Montaigne ha questa chiave. È un esercizio antidolatrico, è un esercizio di modesta, è un esercizio di critica dell'arroganza. È un esercizio propedeutico a pensare nella prospettiva della inclusione e non in quella dell'esclusione. Questa è anche la chiave che spiega una cosa, prima dicevamo, apparentemente strana. Ti dicevo che lui piaceva a San Francesco di Sales, vedeva, era interessato agli essai, e una serie di mistici hanno apprezzato gli essai, anche di papi. La fortuna di Montaigne non è solo tra gli illuministi fautore dell'immanenza contro la trascendenza, è una fortuna trasversale. Perché? Perché chi è credente, io per esempio sono credente, non cattolico perché sono valdese, ma non importa, chi è credente ritiene che la verità sia un chi, perché Dio o è un chi, oppure un'entità, è un prodotto della ragione, e un chi l'altro poi uomo, l'altro essere umano con cui noi ci relazioniamo. La verità per un credente cristiano non è un cosa, è un chi, lo dicevano i Vittorini, questo, i Vittorini dice, per un cristiano, dicevano i Vittorini, la verità è un chi e non è un cosa, questo è un discrimine. Se la verità è un chi, tutte le contese filosofiche sono in uno spazio relativo, lo spazio che delinea, dimensiona l'intelligibilità dell'esperienza, gli scenari di senso in cui noi intendiamo l'esperienza. E allora cosa fa Montaigne? Muove da una prospettiva scettica, di radicale messa in discussione di tutte le credenze, si apre alla descrizione dell'esperienza, vuoi della storia, i costumi, vuoi dell'esperienza individuale, e ne segue il delinearsi di qualcosa che si delinea da sé. L'operazione dunque che egli mette in campo fondamentalmente nei suoi saggi è quella che chiama la peinture du moi, la pittura dell'io, la pittura del sé, la pittura, la descrizione del sé che egli compie come a mo' di pittore. A mo' di pittore, Giordano Bruno nel Candelaio riproporrà la stessa nesso pittore filosofo, il protagonista del Candelaio è un pittore, pittore filosofo, ed è Bruno che si propone come pittore filosofo, dipingere la condizione umana così come la vede in lui. Cito dall'ultimo dei saggi del terzo libro dell'experience, dell'esperienza, che è quello più succoso di contenuto, tra virgolette, filosofico. Io studio me stesso più di ogni altro soggetto, è la mia metafisica, è la mia fisica. Quindi vi è una consapevolezza di fare una cosa completamente nuova, una cosa che porta fuori la filosofia, je ne suis pas philosophe, non sono filosofo, esordisce a un certo punto, dice, e però di fare uno studio, una fisica e una metafisica. Fisica intende studiare la dimensione sensibile della condizione umana e metafisica studiare la condizione intelligibile. Ora, la sua studio su se stesso che egli fa e che propone, delinea alcune costanti. La prima costante che delinea è che la sua vita, la sua esperienza, si presenta, e lui così la presenta agli altri, come un'instabile coincidenza oppositorum. La sua personalità si delinea come un andirivieni tra polarità opposte, non cieche, non indistinte, ma che tra di loro si chiamano, si interpellano. Giunto a una determinazione, questa sollecita il suo contrario. E la sua vita di coscienza è un andirivieni tra queste polarità. Ed egli trova anche che ciò che è più interessante sono i passaggi, i rovesciamenti dall'uno all'altro. Infatti scrive, non dipingo l'essere, dipingo il passaggio. Il passaggio. Lutero, che non è un filosofo ma è un teologo, scrive una cosa quasi identica. Il pensiero è più interessato al passaggio che all'essere. Il passaggio, egli pensa naturalmente, il passaggio è il decisivo. E questa è la prima caratteristica. La personalità dunque come squadernarsi di polarità e di riconcentrarsi. Un pulsare ritmico e pure non statico. Perché? Perché la ricerca, egli vede che questa vita di coscienza è sempre in un out-out, lo dico io, in un discrimine tra due polarità. Decidersi, appropriarsi, sforzo d'essere oppure non farlo. Questo è quello che ci tiene insieme. noi siamo una polarità di opposti, questa polarità instabile, lui dice, potrebbe essere che nel momento che vivo io lì sia pieno, e invece no, anche l'istante screziato, anche l'istante doppio, come quel momento dell'assistere alla morte del cervo, quell'istante era doppio. Da una parte di lui era indignato, ma doveva stare zitto, da un'altra parte provò un improvviso e stupito piacere. E quindi anche l'istante era screziato in se stesso. Cosa tiene insieme allora, l'io? Lo sforzo della sincerità. Montaigne non è così ingenuo da intendere la insincerità in modo molto insieme. Anzi, a un certo punto dice anche, io alcune credenze, le mie credenze, alcune le dico, altre le tengo per me, ma se uno viene nella mia arrière boutique, nel mio retro bottega, gliele potrò dire. Questo è un punto che a Roma la censura cattolica gli propose di togliere dal suo libro, ma egli poi non lo tolse. E quindi questo egli dice che c'è, per quanto riguarda le sue credenze, non dice tutto. Quindi non la sincerità di dire tutto quello che si pensa, ma la sincerità come sforzo di essere se stessi, come autenticità, come sforzo di pervenire al proprio. Per fare questo dobbiamo staccarci dalle convenzioni, dalle abitudini e seguire un nostro cammino personale. Ho parlato di personalità, ma in realtà è un precorrimento. Strozzi e Villet erano convinti che la personalità fosse un tema fondamentale di Montaigne, ma in realtà la concordanza degli essay mostra che la parola person ricorre poche volte, sempre con l'accensione normale, uno qualsiasi, non c'è la parola personalità, però c'è il forgiare la moderna personalità. È la moderna personalità che emerge da questa descrizione che gli fa per conto proprio lui e che propone a tutti, non perché Montaigne sia l'individuo universale, Montaigne è uno come tutti gli altri, ma perché ciascuno possa andare alla ricerca della propria idea di saggezza, della propria, costruirsi la propria saggezza, prendendo, cimentandosi con le imprese e con gli altri, nella convinzione, questa sì filosofica, che la forma universale dell'umanità sia immanente a ogni individuo, nessuno escluso. Una dei motti che si fece incidere sulle travi del suo studio, che ancora esistono perché tutto il castello andò a fuoco nell'Ottocento, ma non andò a fuoco la torre dove c'era il suo studio e quindi sono ancora lì, quella fu salvata, di Terenzio: homo sum, nihil humani alienum a me puto. Sono essere umano, niente di ciò che umano considero estraneo a me. Questa è la sua prospettiva e quindi l'immanenza della forma universale dell'umanità in ogni individuo. Quindi che cosa esclude questo? Esclude di dire quello era una belva, queste sono bestie feroci. No, sono esseri umani che possono sbagliare, che possono essere omicidi, ma che noi dobbiamo considerare come appartenenti alla natura umana, alla considerazione. E quindi dobbiamo studiare, dobbiamo capire e poi fare naturalmente le nostre scelte. E dunque, il primo carattere è la polarità degli opposti. Il secondo carattere è uno sforzo espressivo di autenticità, di appropriazione, come ciò che tiene insieme l'io. Perché? Perché l'io è tenuto insieme non da un nucleo di identità ontologica. Guardate bene che Montaigne non dice che non esiste, Montaigne è fine, sopraffino, non dice questo, ma dice che non è attingibile dalla ragione, non è descrivibile, non dire che, anzi va in realtà in vero al riguardo molto più in là, perché dice, se noi guardiamo il nostro vissuto, vediamo che l'istante che viviamo è screziato, spaccato al suo interno. Se noi vediamo la nostra esistenza, vediamo una pluralità di io. Se noi vediamo la nostra vita e coscienza, la vediamo abitata da un risvolto di mostre chimere che ci dominano. Eppure eppure un'invariante unica emerge e noi l'afferriamo non in noi ma negli altri, nella loro unicità. Una certa formetress, forma sovrana, nella bella traduzione della Garavini, ci si presenta e intuitivamente noi la afferriamo, questa unicità, senza dedurla e senza fondarla. Anzi, Montaigne si spinge ancora più in là e sostiene: se nessun individuo è uguale a tutti gli altri, vuol dire che nella natura non ci sono cose, due cose esattamente uguali, anche quando ci sembra che ci siano. Leibniz, il grande pensatore della monadologia, nel secolo, alla fine del secolo successivo, dirà una cosa molto simile. Però Leibniz, che è un filosofo dopo Cartesio, vuole dedurla e fondarla. Montaigne ce ne dà invece nella sua, ce la propone. Quindi una lettura postmoderna di Montaigne è sbagliata, perché Montaigne non afferma che dove c'è l'io c'è solo un'indefinita trama di relazioni che non vanno da nessuna parte. Dove c'è l'io c'è una trama di relazioni mirata verso un fine, quindi va da qualche parte, e tenuta insieme da un'enigmatica unicità afferrabile. Enzo Paci, a lezione, quando parlava da questo punto, muovendo dall'esistenzialismo naturalmente, muovendo da Husserl, che afferma la stessa cosa, e muovendo quindi da altro contesto, parlava dell'io come di un soggetto indeclinabile, non nel senso che non si declina, certo che si declina, singolare, ma in tutte le sue declinazioni vi è qualcosa di unico e che però non è deducibile, e che però non è fondabile, ma c'è, e il fatto che ci sia è che noi afferriamo l'unicità dell'altro, afferriamo lo stile dell'altro e afferriamo anche il fatto che quando quello non c'è più, che è morto, nessuno potrà mai più rimpiazzarlo sulla scena di questo mondo, senza poi dire cosa ci possa essere su altre scene. Montaigne si astiene sempre da affermazioni generali. Quindi c'è una vita di coscienza mossa, screziata, plurima, eppure c'è uno sforzo di espressione che la tiene insieme. E con questo sforzo di espressione, l'io si relaziona alla sua vita, alle fasi della sua vita, agli altri. Potremmo dire questo: Montaigne muove la vita di Montaigne, qualcosa dobbiamo pur dire. Egli è un gentiluomo del Périgord, abita in provincia di Bordeaux, in un piccolo paese dove c'è questo castello di Montaigne. Il papà è un tipo singolare, molto strano, uomo d'arme, quindi non colto, ma voleva che questo figlio diventasse colto. Quindi, fino a 6 anni, gli mette vicino solo servitori che conoscessero bene il latino. Lui fino a 6 anni gli parlarono solo il latino, la sua lingua madre è il latino, non dovevano dire una parola di francese. Quindi lui poi lo manda nel migliore collegio del sud della Francia, il collegio del Guyenne, dove disimpara il latino perché trova un'educazione autoritaria e quindi odia il latino e lo disimpara, no? E poi, finita questa esperienza scolastica autoritaria, tornerà l'amore per il latino, diventerà anche l'amore per l'antica Roma, sua patria ideale, la Roma della tarda Repubblica, era la sua ambientazione ideale dove egli si rappresentava, egli si sentiva molto italiano, lo dicevamo prima, amava Parigi, parlava malissimo dei francesi e ritrovava nel giornale di viaggio una superiorità sempre dell'Italia, eccetto per gli alberghi, perché diceva: gli alberghi italiani e gli alberghi francesi sono cari, sciatti, si mangia male e non c'è pulizia. Gli alberghi tedeschi hanno sempre le lenzuola pulite, le camere sono calde, costano poco, ditemi perché non possiamo essere come loro. Quindi modernità di Montaigne. A parte questo, egli riteneva una superiorità della civiltà italiana sulla città francese, eccetto Parigi. e scrive su Parigi una frase molto bella, che nella statua di Montaigne che c'è di fronte alla Sorbona è riportata, e se andate la vedete, se vedete troverete che la punta dei piedi di questa statua di bronzo è bella lucida, perché i parigini sostengono che porti fortuna toccare questi piedi gli studenti prima degli esami vanno, o i professori prima del concorso per l'abilitazione vanno e si toccano la punta dei piedi di Montaigne, perché Montaigne appartiene alla città di Parigi. Questa è nell'autorappresentazione di Montaigne. Allora, dicevamo, polarità degli opposti, sforzo espressivo dalla parte dell'io, e a partire da questo sforzo di autenticità, che è la caratteristica fondamentale, è l'unico profilo prescrittivo di una morale individuale della saggezza, divieni ciò che sei, il motto pindarico sicuramente, questo sforzo di appropriazione di autenticità egli lo cala nella sua vita, perché egli nel Périgord, questo papà che l'ha fatto studiare, e a un certo punto muore. Morendo lui eredita la sua carica di consigliere del Parlamento di Bordeaux, ed egli immediatamente se la vende, perché non è interessato alla vita pubblica, e si ritira nel castello per dedicarsi agli studia humanitatis, agli ozia. Inizia a scrivere, ma scrivendo non trova l'io, e non trovando l'io, la vita decide per lui. Si trova a Roma nel suo viaggio e gli arriva la nomina sindaco di Bordeaux. Sapendo i guai che a cui andava a trovarsi, con i rischi di guerra civile in una situazione terribile, egli descrive una lettera ai parlamentari dicendo quel che è, e si descrive proprio come l'uomo senza qualità di Musil: non sono né alto né basso, né buono né cattivo, né avaro né cosa. Si descrive tutto, convinto di poter continuare il suo viaggio in Italia, gli dicono: vieni, ti abbiamo eletto, perché lo conosceva. E dopo i 3 anni lo riconfermeranno, caso unico, nonostante che gli non volesse, e quindi fa questa esperienza. In questi 6 anni cerca di tenere lontana Bordeaux dalla guerra, cerca di diminuire la sofferenza nella popolazione. Finita questa esperienza, la pubblicazione della prima edizione degli Essai lo rende famoso. Giusto Lipsio, il grande umanista francese, lo definisce talete illo gallico, il talete dei francesi. Lasciamo perdere perché è proprio talete, ma insomma, lo mette subito vivente nel Pantheon, e lui si trova addosso una responsabilità che assolutamente non credeva di avere, e immediatamente guardano a lui i più alti rappresentanti del partito dei politic. C'erano 2 grandi orientamenti politici in Francia, come ho detto: il cattolicesimo intransigente, che guardava a Roma e a Madrid in difesa della cattolicità contro il mondo protestante, quindi contro fondamentalmente l'Inghilterra allora, e il cattolicesimo del dialogo, che rinnovava la tradizione del cattolicesimo gallicano più lontano da Roma, che affermava una sua autonomia relativa dal cattolicesimo romano, e che politicamente il partito dei politic diventava l'affermazione di un'indipendenza della Francia dall'impero, quindi dal Sacro Romano, quindi dalla Spagna, e che guardava un'alleanza con l'Inghilterra all'insegna proprio della tolleranza religiosa, della pluralità delle posizioni. Montaigne diventa un esponente subito dei politici di punta e diventa consigliere del Navarra, del futuro Enrico IV, diventa suo consigliere personale, e quindi ha un profilo politico. Sempre a titolo individuale, senza mai avere cariche, le sue uniche cariche pubbliche furono quello. Dunque Montaigne, la sua ricerca della saggezza, inizia con la vendita del titolo pubblico, il ritiro nel castello e gli studi, e trova questa sconfitta. Questo libro inizia a scrivere registrando questa sconfitta. E registrando questa sconfitta, parlando della sua esperienza, registra la sconfitta di un tentativo diretto di trovare l'identità dell'io in se stesso. Ma ecco che egli descrive i suoi rapporti con gli altri, i rapporti con le donne, dove si proprio mette a nudo nella sua debolezza, quindi chi legge lo troverà da solo, i rapporti con due figure fondamentali, il suo amico Étienne de la Boétie. Oggi noi diciamo la Boétie, allora si diceva la Boétie come si scrive, ma allora si diceva anche Montaigne, non si diceva Montaigne. Montaigne è la pronuncia recente, ai tempi di Montaigne era Montaigne, e la Boétie come si scrive invece è la Boétie, l'autore di quel pamphlet della servitù volontaire, della servitù volontaria, chiamato dagli ugonotti, dai protestanti francesi, il contruno, contro l'uno, perché era visto come vessillo della liberazione del giogo papale, e che era un suo carissimo amico, morto più vecchio di lui e morto giovane. Allora una parte degli essay sono dedicate, molte pagine, a questa sua amicizia, e che parlano dell'amicizia in generale. Sono pagine molto belle, ma anche ambigue. Chi ne parlerà è Maurice Merleau-Ponty, il filosofo esistenzialista che deve molto a Montaigne. Maurice Merleau-Ponty scrive nel 1947 un bel articolo sull'età moderna che ripubblica in Segni. Il Segni è l'ultima antologia di suoi scritti, pubblicata l'anno prima di morire nel 61 pubblicata nel 60 e con un'introduzione che parla d'altro e che echeggia anche questa amicizia. Nell'introduzione egli parla della sua amicizia con Sartre e con Paul Nissan, e confutando quello che Sartre ne aveva scritto nell'introduzione al diario di viaggio che Paul Nissan aveva fatto ad Aden Arabian. È una bellissima introduzione di Sartre, e c'è la replica di Merleau-Ponty, e parlando della loro amicizia confuta le tesi che egli non considera valide di Sartre su quella loro amicizia, e dice: perché eravamo amici? Perché era lui, perché ero io. Ed è una citazione da quello che dice fondamentalmente Montaigne della sua amicizia con Étienne de la Boétie. Questa amicizia così straordinaria, ma perché? Perché era lui, perché lui era lui, perché io ero io. Non lo sappiamo, è il tema delle affinità elettive. È il tema di un doppio, un risvolto che c'è nella saggezza. La nostra saggezza deve accettare il fatto che noi non dominiamo la nostra presa sulla realtà, ma che la nostra inclinazione ci apre ai contenuti, alle nostre concezioni e anche alle nostre amicizie. L'altro grande nesso che egli affronta è quello col padre. Questo papà a cui lui deve tutto, la sua educazione, il papà era uomo d'armi, ma lì risulta in vero una cosa molto ambigua, perché da una parte c'è una sconfinata ammirazione, dall'altra parte lo mette anche un po' alla berlina. Sosteneva di essere arrivato vergine al matrimonio, ma lui era uomo d'armi, si sposò che aveva quasi 40 anni. Mi sembra strano che un uomo d'armi arrivi vergine al matrimonio. D'altronde nel castello aveva delle amiche con cui si chiudeva per una giornata intera, non voleva essere disturbato, ma sosteneva che tutto il tempo parlavano di contenuti, e quindi egli riporta queste cose, no? Quindi si fa beffe del padre morto un po', dice alcune cose, e nello stesso tempo ne ha un ricordo freschissimo, e quello che emerge da questo ricordo è anche un commisurarsi, l'atleticità del padre, che ancora anziano saliva i gradini a due, sapeva ancora fare benissimo le piroette, rispetto a lui che invece non ha queste capacità ginniche, e rispetto a cui si capisce che la rivalsa del figlio sul padre è la scrittura. Da una parte riconosce che la cultura l'ha dovuta al padre che ha speso per dargliela, e dall'altra ecco che la scrittura è la sua rivalsa sul padre. Il rapporto col padre è un rapporto ambiguo, e d'altronde è un rapporto ambiguo anche il rapporto con Étienne de la Boétie. I critici hanno detto: lui ne parla come di un innamoramento, fondamentalmente, di questa. È un'amicizia con un risvolto di innamoramento che la vede come un'amicizia non completamente limpida a se stessi. Non solo, di Étienne de la Boétie mente di sé fa un quadro molto preciso, il prurito delle orecchie, che si gratta le orecchie, cioè dice tutte queste cose, dell'amico ne fa un emblema, un medaglione, e tiende la poesia, emerge come lo stoico, figura, la statua di uno stoico. E dunque un rapporto anche quello non chiaro. Il terzo tentativo che egli fa, ed egli segnala però tutto questo, queste descrizioni rimangono descrizioni enigmatiche, il terzo tentativo che gli fa di delineare il suo rapporto col libro che sta scrivendo, la sua opera. Cioè, perché la mia unica opera è questo libro, e finché vivrò non farò che porci mano. Infatti egli stava ancora preparando una nuova edizione. Autore di un libro, questo libro. Ed egli vede che il rapporto con l'opera, lungi dal portare la sua identità estrinsecata nell'opera, egli vede che la sua identità, l'unica che ha, è il suo dovere di conformarsi all'opera, perché dice: io ho fatto questo ritratto di me, quale che mi ci devo attenere, non posso confutarlo. E quindi egli si sente che questo ritratto che ha fatto è quello che lo tiene insieme, la sua più grande forza. Lungi dall'estrinsecarsi nell'opera, l'opera lo tiene insieme. Cosa c'è però in tutto questo? I passaggi, l'amicizia chiasmatica, i nessi chiasmatici interno, esterno, sensibile, intelligibile, diventano quelli tra lui e l'amico, tra lui e il padre, questi scambi, e tra lui e la sua opera. Dunque la saggezza come si delinea? Abbiamo ancora 5 minuti. La saggezza come si delinea? Si delinea come un cimento aperto, dove il decisivo è lo sforzo espressivo e la tonalità espressiva e il modo in cui ci si esprime, dove è fondamentale la sincerità e dunque una spontaneità, e dove bisogna rinunciare alla ibris della autogiustificazione. Piace questo, è piaciuto questo libro e continua a piacere anche a credenti, perché chi crede in un Dio rivelato crede che l'autogiustificazione da parte dell'individuo con le opere sia un'impresa impossibile. E dunque Montaigne non vuole affatto dare un'autogiustificazione, non vuole affatto delinearsi. Lui avrebbe potuto dire: nella mia vita ho cercato di fare il bene di Bordeaux, ho rischiato 2 volte la vita, perché poteva morire lui, quindi anche con l'amico, perché l'amico comunque, la sincerità, l'amico muore improvvisamente, c'era la peste, non è morto di peste, ma non si sapeva di cosa stava morendo, non c'era nessuno, chi è stato per tutta l'agonia è stato lui, e poi ha scritto al padre il resoconto di questa agonia. Lui è stato vicino un amico che non si sapeva se moriva di peste, è morto improvvisamente, si è ammalato, una cosa fulminea ed è morto, la Boissier, e lui gli è stato vicino. Quindi lui avrebbe potuto presentarsi con questa sincerità attuata. Lui si presenta invece con tutte le sue debolezze umane, col fatto di non aver trovato nulla che superasse la cesoia dell'epoca scettica, eppure con una saggezza che ha trovato dei contenuti. Il primo contenuto è questo sforzo espressivo, che di per sé vale. Lui dice: la vita è una corsa, vale la pena di correre, non importa a che traguardo si arriva, vale la pena. Cosa dice questo? Vuol dire che la nostra verità non è commisurarsi a un modello precostituito, ma la nostra verità è quanto noi portiamo, esprimiamo delle possibilità latenti in noi. Queste possibilità latenti in noi che base hanno? Che sostrato hanno? La ragione non lo può dire, però ci sono, e allora esprimiamole. E l'altra cosa che emerge, fortissima, il dovere incondizionato della solidarietà con la vita sofferente e la necessità di dare a questa responsabilità una logica inclusiva di strutturazione della stessa, da cui seguono le cose più audaci degli essay che mi limito a numerare: la denuncia della conquista delle Americhe. Montaigne e Giordano Bruno sono le 2 voci più radicali di denuncia di questo e più consapevoli. l'eurocentrismo, la nostra civiltà non è superiore. Vi dicevo prima, nel 1562, Montaigne, l'esercizio della doppia critica, mi ero fermato, mi ero interrotto e ora riprendo quel flash, va a Rouen, perché a Rouen in Normandia il re incontra tre individui che vengono dall'America con tutti i loro, tutti così, in gabbia. Lui va a questo incontro, poi finito l'incontro chiede all'interprete di parlargli e gli chiede: voi chi siete? Noi siamo tre principi. E loro dice, e fa questa domanda, quindi la prima cosa, chi è l'altro? Cosa avete, dite di questo Francia che avete visto? Tre cose: siete sciatti perché le strade non hanno manutenzione, piene di buche, le nostre strade sono perfette come manutenzione, il selciato non ha una pietra fuori posto, quindi siete sciatti. Siete insinceri perché siete tutti ipocriti, inoltre ci sono tali ingiustizie sociali che non so come non vi ammazzino tutti. Noi siamo anche noi capi, anche noi eravamo più degli altri, ma non c'è questa differenza. E Montaigne dice: i nostri tre difetti, l'ipocrisia, l'ingiustizia sociale e la sciattezza. Lui diceva dei francesi rispetto agli italiani, è la sciattezza, la nostra sciattezza. Dice: questi i nostri tre difetti, vedere sé e vedere l'altro. Dunque dicevamo, per concludere, l'etica sociale, l'aspetto non individualistico della saggezza, corrispondere all'altro. Da questo viene la denuncia della conquista dell'America, la denuncia della condizione della donna, che gli vede completamente artificiale, completamente assurda. Le vogliamo calde con noi e fredde con gli altri, vogliamo che siano espansive, libere in casa e poi fuori, assolutamente, cioè questa cosa non funziona. La denuncia della condizione dell'infanzia e dell'istituzione educativa. Rousseau, scriverà l'Emilio, dopo aver letto il saggio de l'institution des enfants, sull'educazione dei fanciulli, che è uno dei saggi degli essai, e lo dirà. Dirà l'Emilio, questo nasce da questa scoperta, il rifiuto dell'educazione autoritaria. E quindi la vita dei fanciulli, fin dalle fasce, dice l'assurdità di tenerli in fasce, com'è possibile che stiano bene in fasce quando vediamo che tolti dalle fasce stanno subito meglio? Dice, ecco, quindi il rifiuto, la crudeltà con cui sono trattati i neonati, la crudeltà dell'educazione scolastica, il sopruso rispetto alle donne, il sopruso rispetto ai poveri, ai contadini, agli umili, queste ingiustizie sociali e l'arroganza rispetto alle altre civiltà, rispetto a questa europea. Tutto più la crudeltà rispetto alla vita normale e la mancanza di doveri rispetto alla vita vegetale alla cui responsabilità noi siamo chiamati. Questi contenuti dell'etica sociale di Montaigne sono contenuti che fanno sì, da importante da richiamare, perché la ricerca della saggezza non è la ricerca dello star bene, isolati dagli altri, ma la ricerca di stare con gli altri in uno sforzo di autenticità e di guardare le cose dal punto di vista anche dell'altro.
Grazie Mancini, gli cediamo sempre la parola a chi vuole parlare. Prego signora, prego, prego, si mette là in fondo, poi due volte.
Quindi un retrobottega c'è, è un retrobottega, direi, su cui si può costruire qualcosa, è un retrobottega che non viene scalfito dallo scetticismo radicale, è un retrobottega socratico e non poteva essere che francese, a mio parere, questo retrobottega. La presenza di un io così forte che per permane direi lungo il corso della storia francese e giunge fino ai nostri giorni, rende la Francia, a mio parere, abbastanza impermeabile rispetto all'espansione devastante di questi ultimi 30 anni del postmoderno, che da Nietzsche ad Heidegger hanno, direi, azzerato la coscienza, l'io, e ancora, direi, sembra che non cessino nel loro intento.
Grazie.
Penso quindi che Montaigne sia nel nostro tempo un grande inattuale che deve essere attualizzato, che sia un punto di partenza più della nuova oggettività che è stata lanciata così, direi, in antitesi al postmoderno, una nuova oggettività che però non ci fa conoscere nulla, perché questo nucleo, diciamo, forte dell'oggetto che evade dal relativismo imperante del postmoderno, in realtà quando ci si chiede che cos'è, rispondono: non si può dire. Sappiamo che c'è, ma non si può dire. Dov'è il guadagno? Mentre invece nel retrobottega di Montaigne, in quella coscienza che Sartre ha definito non un osso né un accidente, ma qualcosa di forte, e quindi il messaggio di Montaigne arriva, direi, fino a Sartre, su questo si può costruire un'identità. Un'identità proiettata nel futuro, un'identità che sia in grado di progettare un agire costruttivo. Lunedì Agnes Heller, che era qui nella conferenza, direi che ha tenuto con tanto entusiasmo e con tanta verve, parlava dell'accoglienza, ma negava l'assimilazione. La sua difesa della libertà, direi, è stata fondata, per quel che ne ho capito, sull'accoglienza ma non sull'assimilazione. Grazie. Perché assimilare, direi, integrare in questo modo, direi, non ci porta da nessuna parte.
Grazie signora. Vediamo se ci sono altri interventi.
Posso cominciare a rispondere velocemente su questo? Dunque, la mia lettura, io ho dimenticato tra le varie cose da dire due fondamentali. In che edizioni leggere la traduzione italiana degli Essai? Non le Lecchie. Allora, non esistono edizioni critiche degli Essai per molti motivi, ma esistono edizioni progressive. E l'ultimo lavoro è stato quello di André Tournon. La Bompiani ha pubblicato questo testo come traduzione quella di sempre della Garavini, che ha aggiornato rispetto alla sua precedente. Che cos'è che cambia rispetto alla penultima, quella di Tournon? La punteggiatura, perché uno dei motivi di straordinario attualità di Montaigne, il suo interesse per la punteggiatura, che lo rende assolutamente unico nel suo secolo e anche in quello successivo. Come sapete, ancora nel 500 la lettura era lettura ad alta voce. Nel 600, con le nuove biblioteche, i nuovi spazi, i nuovi assetti, comincia la lettura non ad alta voce, però fino all'800 non domina la lettura. C'è chi leggeva ad alta voce, c'è chi non si leggeva, ma la lettura più spontanea era quella ad alta voce. La lettura ad alta voce fa sì che la punteggiatura non sia importante, perché la cadenza è data dalla lettura a voce, e quindi negli antichi non c'era. Poi c'è, ma poco importante, poco curata, con frasi anche molto lunghe. Montaigne è il primo che utilizza l'interpunzione per dare espressività a ciò che scrive, e quindi Tournon ha visto il lavorio di Montaigne lungo le varie edizioni nel rendere le frasi sempre più corte, sempre più espressive, attraverso, con un uso della punteggiatura che si possiamo dire lo mostra bene sia Tournon nel suo saggio che la Garavini, novecentesco, addirittura novecentesco. Quindi tuttavia devo dire, io non l'ho portata non solo perché nello zaino è grossa così e pesa, le edizioni Bompiani utilizzano la carta un po' gialla con questi caratteri d'inchiostro sottili mi sconcentro. Io ce l'ho, la controllo, però io per un primo approccio consiglio sempre gli adelfici, anche in edizione Oscar Mondadori, nei Mondadori, ma della Garavini. Non bisogna evitare la traduzione di Enrico, il cognome che non voglio parlare male di nessuno, ma contiene delle inesattezze. Purtroppo Mondadori ha continuato a ripubblicarla con una scelta sicuramente deplorevole, che non avrebbe dovuto, e quindi chi ha la traduzione che si può utilizzare questa, perché sia negli Oscar sia in questa si legge molto meglio. C'è poi il bellissimo saggio di Renato Solmi, La salute di Montaigne, che poi invece non c'è, e quindi io consiglio tutte e due, ecco. Oppure chi non ha problemi agli occhi, più giovani possono leggere solo quella Bompiani, se ne infischiano. Io poi segnalo il mio libro, che non è propaganda, perché il libro è uscito nel 96, scritto tra il 92 e il 94, esaurito, ha venduto le sue copie, Franco Angeli non l'ha voluto ristampare, quindi io sono passati gli anni e ne sono proprietario, e l'ho messo pagandomi al negozio dove al centro fotocopie che a fare lo scanner, sul sito accademia.edu, questo sito sì che faccio pubblicità, che è un sito internazionale dove basta registrarsi e uno può scaricare tutto quello che uno mette. Quindi il libro è scaricabile gratuitamente dal sito accademia.edu, mentre noi invece non è più in vendita. Il mio libro si intitola Ho un amico, in dialogo con Montaigne e i suoi interpreti. O un ami è l'espressione di Montaigne con cui dice, ricordando l'amico morto, un amico, se ce ne trovassi un altro, cavalcherei con le mie coliche per giorni per ritrovarlo, ma un amico così non lo ritroverò più. E quindi questa esclamazione è un'amicizia assente. Per venire alla sua domanda, la mia lettura di Montaigne è sulla scia di quella di Merleau-Ponty e anche di Starobinsky. Leggendo il libro di Starobinsky io dissi, ma qui c'è dietro Merleau-Ponty, e infatti poi dice, sono grato a Merleau-Ponty che mi suggerì di studiare Merleau-Ponty, ci ho dedicato 20 anni, e quindi riconosce che la lettura di Starobinsky viene da quella di Merleau-Ponty, e cioè l'esistenzialismo fondamentalmente. Tanti elementi che ho detto ricorrono: l'unicità dell'io non fondata, uno, l'autenticità, il criterio dell'autentico e inautentico. Questo effettivamente sono d'accordo con lei. Cos'è la differenza col postmoderno? Per il postmoderno l'originario, l'autentico è una costruzione che si va destrutturata seguendo le pratiche di costruzione della figura dell'originario e dell'autentico. E dietro cosa c'è? Dietro non c'è niente, ci sono solo pratiche di scrittura retoriche che lo annullano, e quindi tutto questo viene visto come retorica. Nella prospettiva di Montaigne c'è un piano intuitivo dell'esperienza, e questa intuitività a cui noi aderiamo e che proponiamo agli altri ha una sua autenticità. La parola autenticità non si risolve nelle pratiche che dicono l'autenticità, ma è un qualcosa ed è molto importante, tanto per l'individuo quanto per la società. E quindi io ritengo che Montaigne abbia in comune con questo, mentre non ritengo che Montaigne abbia in comune con quell'altra prospettiva. È vero che Montaigne è stato utilizzato anche in chiave postmoderna, soprattutto da Comte Sponville, che in Francia è un autore molto conosciuto, e che ha riproposto Montaigne come attualizzanti cinici. I cinici sostenevano che non esiste il barbaro, non gli unici dei greci, no? E quindi con lo scetticismo nella variante dei cinici. E quindi Montaigne cinico, Montaigne dissolutore della coscienza, non esiste la coscienza morale. Rispetto a questo, anche Lévi-Strauss legge Montaigne, Lévi-Strauss non è affatto postmoderno, perché secondo lui le strutture non sono solo modelli conoscitivi, ma sono strutture all'opera, all'opera nella realtà, le strutture, quindi lui non è un postmoderno Lévi-Strauss, ma sostiene che sostanzialmente il piano di Montaigne è un piano completamente descrittivo e non esiste nulla di prescrittivo. Io concordo con i critici, non solo con come questi pensatori, ma con i critici e anche filosofi come Comte, che hanno sostenuto che Montaigne dà una nuova forma di espressione a una coscienza morale, ma colta, così come vi ho detto, nell'esperienza vissuta. Quindi anch'io ritengo che piegare Montaigne nella prospettiva postmoderna sia una forzatura inaccettabile. E poi, come vi ho detto, l'importanza crescente che ha Socrate fino all'ultimo direi che lo attesta ampiamente. Socrate era un sofista anche lui, nel senso che i suoi amici lo pagavano, quindi, cioè non è che lo pagavano, ma come faceva a vivere. Quindi sappiamo che Socrate era anche lui, dal punto di vista della pratica sociale dell'intellettuale, ma dal punto di vista dei contenuti Socrate è una cosa, i sofisti sono un'altra cosa.
Ci sono altre domande? Prego. Se chi vuol parlare si avvicinasse in tempi. Prego.
Approfitto per salutare.
Ciao.
Infatti non voglio fare una domanda sul contenuto, ma un apprezzamento per avere nominato questo abbassamento di tono nel definire la saggezza di Montaigne. Così importante mi sembra oggi, quando davanti a fatti gravissimi però si nota subito una retorica che infastidisce l'appello al nostro stile di vita. Sì. È certamente comprensibile davanti alle brutalità, però la necessità di interrogarsi quanto del nostro io, anche occidentale, ha di responsabilità in queste vicende, quindi interrogarsi intorno alle responsabilità politiche e quindi la non mitizzazione del proprio stile di vita mi pare molto salutare al giorno d'oggi, perché qualsiasi persona si sentirebbe infastidita davanti a una retorica che non è una risposta. E allo stesso modo l'ipocrisia, cioè il non interrogarsi intorno alle contraddizioni che generano queste cose, il che veniva fuori anche nel discorso dell'Agnes Heller l'altra sera, laddove appunto si parlava di necessità di integrazione, quindi nonché di fronte alla necessità di chiederci le nostre responsabilità di fronte alle politiche globali. Quindi grazie del tono, di averlo così attualizzato. Grazie. E un apprezzamento che se ne parli in questo momento così di questi argomenti.
Grazie.
Mi ha tolto il mestiere. Va bene. Ci sono altre osservazioni? Se no possiamo ringraziare di cuore Mancini per questo splendido.
Chiudiamo.
Guarda che hai scelto un grande autore, ma c'è stato bravissimo.
Era difficile unire. Ho detto un decimo. Me l'ho scritto nella